Buongiorno signori, mi scuso per questo enorme ritardo con cui sono arrivata al forum. Le ragioni dipendono da impegni che si sono protratti stamane che non potevo interrompere. Quindi entriamo direttamente nel vivo di questa conversazione. Non ho fatto in tempo a preparare una presentazione in PowerPoint che avrebbe forse alleggerito e reso anche più dinamico il ragionamento. Conto di fare appunto una conversazione come se si stesse all'interno di una sala di riunioni in cui ci si scambiano le idee, a partire da una posizione istituzionale che è la seguente. Come amministrazione pubblica sentiamo tutto il peso e la responsabilità di essere in questo momento di crisi economica del nostro paese, ma non solo del nostro paese, di essere presenti, di presidiare le possibilità non solo di conservazione e di tutela del patrimonio culturale, ma anche le possibilità di crescita che ci sono legate allo sviluppo delle tecnologie applicate al patrimonio culturale. Sentiamo fortemente questa responsabilità e quindi vogliamo impegnarci al di là e direi al di sopra di ogni vincolo e di ogni ordinamento e di ogni legge e di ogni regolamento europeo per fare in modo che un settore così rilevante per questo paese come è quello del patrimonio culturale, che viene recepito sempre e di cui si dice sempre che è un asset di questo paese, diventi anche un settore di traino nel campo della valorizzazione delle competenze per l'innovazione e per le tecnologie. In particolare attraverso questa necessaria, indispensabile diffusione dei dati in modo aperto e quindi in modo più semplice, più accessibile e non solo per i fini classici che sono i fini della tutela, i fini della conservazione, i fini di studio, ma anche per i fini commerciali che sono poi alla base dell'imprenditoria e quindi anche della crescita e della costruzione di nuovi posti di lavoro. La consapevolezza di questo impegno ci porta in questo momento a guardare il nostro patrimonio informativo da un punto di vista nuovo. Finora abbiamo elaborato e costruito sistemi informativi, sistemi di banche dati, moltissimi finalizzati all'autogestione, moltissimi finalizzati alla conoscenza del patrimonio culturale e alla sua diffusione in internet, ma non li abbiamo guardati dal punto di vista della loro, diciamo, struttura tecnologica finalizzata alla diffusione dei dati. Quello che voglio anche dire è che questa diffusione dei dati concernente il patrimonio culturale, va, considerata non tanto diciamo, dal punto di vista della conoscenza del mero dato informativo, il singolo bene culturale o la singola collezione o diciamo, il singolo monumento, che pure è un dato molto importante, molto appetibile, purché sia appunto corredato di un'adeguata metadatazione, ma va visto, diciamo, da un punto di vista più strutturato, cioè più i dati sul patrimonio culturale sono strutturati e sono comunicati e resi accessibili in modo strutturato, più questi dati hanno valore rispetto alla diffusione di dati singoli. Che cosa abbiamo fatto negli ultimi anni? Negli ultimi anni, a partire da una situazione, diciamo, di difficoltà iniziale, di arretratezza iniziale che il nostro ministero aveva nei confronti di altri ministeri, abbiamo cercato di costruire grandi sistemi informativi di conoscenza che la maggior parte di voi conoscono e che si sono, diciamo, innestati su una necessità non solo di conoscenza del patrimonio culturale, di diffusione in rete, ma anche di rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero dei Beni Culturali di erogare servizi che fossero anche servizi amministrativi. Quindi, da un lato, diciamo, il sistema delle conoscenze, quindi l'insieme dei sistemi che si muovono nell'Information Society, dall'altro, i sistemi di governo dell'attività amministrativa, quindi tutti riconducibili nell'ambito dell'e-government. Negli ultimi 10 anni ci sono stati, diciamo, l'andamento di queste realizzazioni è stato abbastanza sinusoidale e è molto dipeso da, diciamo, il flusso finanziario, non tanto dalla continuità dell'impostazione e dalla continuità anche della visione, perché quella è rimasta sempre ad alto livello, quanto proprio nella possibilità di realizzare punto punto i vari progetti, determinata dall'andamento appunto alternato dei finanziamenti che abbiamo cercato di drenare e di ottenere su tutti i tavoli, non solo i tavoli interni del bilancio del Ministero, che sono sempre stati molto fragili, molto ridotti, perché il nostro bilancio è finalizzato soprattutto alla conservazione del patrimonio, quanto sui tavoli esterni e quindi sui tavoli della società dell'informazione, nonché anche da parte dell'Unione Europea, con la partecipazione ai grandi progetti comunitari. Quindi, guardando questa prima componente, la componente dei sistemi della conoscenza, abbiamo avviato e stiamo realizzando l'integrazione dei sistemi conoscitivi che riguardano il patrimonio culturale, e abbiamo delle realizzazioni importanti. Una, diciamo, la fondamentale, che è ben nota a tutti quanti, è rappresentata dall'applicazione internet, il portale della cultura italiana, che abbiamo presentato qualche tempo fa, mi pare a febbraio, e che comunque costituisce l'aggregatore nazionale più completo che riguarda il patrimonio culturale, più completo anche perché, a differenza di altri siti che pure ci sono in Italia, contiene una quantità e una struttura interna di dati che poi facilita anche l'apertura proprio nella logica degli open data, quindi i metadati relativi alle banche dati che alimentano il portale sono costitutivi di questa realizzazione, tant'è vero che il portale della cultura italiana, il più grande aggregatore nazionale, fornisce poi dati al portale europeo Europeana, ma ci sono anche tanti altri sistemi di informativi. In questo caso parliamo soprattutto di sistemi informativi territoriali, per la semplice circostanza che i beni culturali sono beni che hanno una loro consistenza fisica, poi c'è anche la componente del patrimonio immateriale, in questo momento lo teniamo da parte, ma anche quello è patrimonio, quindi hanno consistenza fisica, hanno una localizzazione sul territorio, quindi sono collegati anche all'informazione geografica. Tra parentesi, l'informazione geografica, i dati geografici sono quelli più richiesti in questa fase storica dell'evoluzione della rete globale, perché ai dati geografici si associano tantissime applicazioni, non solo quelle legate all'utilizzo del tempo libero che sarebbero pure importantissime, ma anche quelle di tipo commerciale e di quelle legate ai sistemi della sicurezza, della viabilità e così via. Quindi i dati geografici sono di grandissimo interesse da parte di tutti gli operatori. Il patrimonio culturale è collegato alla geografia, al territorio, e quindi l'associazione bene culturale dato geografico è fortissima. Quindi sistemi informativi di conoscenza del patrimonio culturale che il Ministero sta integrando, li ha sviluppati nel tempo e sta integrando, sono quelli che pure sono noti, vanno dalla carta del rischio del patrimonio culturale, al sistema informativo generale del catalogo, il sistema della vincolistica del paesaggio, il sistema dei beni archeologici e altri sistemi, diciamo, minori, parziali, ma non per questo meno rilevanti. Ora, su tutta questa materia sono in corso progetti che anche di immediata conclusione, implementati dalla Direzione Generale del Paesaggio. Quando l'anno passato dirigevo quella direzione, abbiamo proprio spinto molto nella direzione dell'integrazione di queste banche dati, in modo da avere per uso interno, quindi per affini amministrativi e di supporto alla decisione, la visibilità di tutta la vincolistica o comunque della conoscenza di tutte le consistenze culturali in un determinato territorio ai fini dell'elaborazione delle scelte di autorizzazione, di piani paesaggistici e così via. E un analogo progetto, non analogo come contenuti, ma analogo come tempistica di realizzazione, è in corso di sviluppo con il coordinamento dell'Istituto Centrale Superiore del Restauro e la collaborazione dell'Istituto Centrale del Catalogo, che è stato finanziato nell'ambito dei progetti di Government 2012 e riguarda appunto la costituzione di un unico sistema di conoscenza soprattutto sui vincoli, e questo è sicuramente uno dei primi sistemi che deve rendere accessibili e liberi i dati non solo per i portatori di interesse principali, che possono essere le pubbliche amministrazioni locali, che possono essere i proponenti dei grandi interventi di trasformazione del territorio, che possono essere gli ordini professionali, ma anche per i cittadini o per le imprese che ne vogliano fare uso. E sempre sul piano dei sistemi informativi territoriali abbiamo anche sviluppato negli anni e diciamo deteniamo in questo momento questa applicazione, che è l'integrazione dei dati geografici associati al patrimonio culturale, che abbiamo chiamato Atlante dei beni culturali, che soprattutto per l'Abruzzo dopo il sisma ha avuto una particolare diciamo implementazione, è stato sviluppato fin nei minimi dettagli e viene utilizzato correntemente come strumento gestionale da parte degli istituti territoriali che sono in Abruzzo, in particolare da parte della direzione regionale, che come voi sapete è subentrata alla gestione vicecommissariale che è stata chiusa un mese fa, un mese e mezzo fa, e è proprio quel sistema che stabilisce il collegamento univoco tra bene culturale e informazione geografica in coordinate assolute. Ecco, questo è un altro insieme di dati che riteniamo si possa rendere accessibile nella breve medio termine, quindi con un'apertura di dati informativi molto libera, non ci sono diciamo dati da tenere riservati, non c'è diritto di privacy, non ci sono ragioni di sicurezza che ne impediscano la diffusione in modo libero. Poi vedremo quali sono le licenze che dovremo utilizzare, perché la scelta sulle licenze è una delle operazioni che il Ministero sta facendo proprio in questo momento. Altre iniziative che pure sono in corso di realizzazione riguardano tutti quei sistemi che non hanno un collegamento territoriale, quindi non sono strettamente legati al patrimonio, ma hanno una ragione forte nella sistema di controlli e quindi di valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni, che genericamente vengono identificati come sistema per il controllo di gestione, che però sono molto di più, perché portano all'interno una trasparenza della struttura amministrativa e quindi una individuazione degli uffici, che però è molto più avanzata rispetto a quello che si può trovare nel sito istituzionale, in cui le informazioni a volte sono anche annidate, e contiene le perimetrazioni geografiche dei vari istituti. Come è noto, questo Ministero è uno dei più complicati dal punto di vista dell'organizzazione territoriale, non è associato come circoscrizione geografica del singolo istituto a una categoria ripetuta di organizzazioni amministrative, quindi non è come accade per le prefetture o per le scuole, ma le soprintendenze hanno circoscrizioni geografiche varie, comprendono una o più province, a volte un'intera regione, a volte si sovrappongono fra di loro. La ragione è ovviamente nella tipologia del patrimonio che devono tutelare, ereditata come diciamo gruppi omogenei, ambiti omogenei di patrimonio dalla storia del nostro paese, quindi dall'organizzazione degli antichi stati, quindi una distribuzione territoriale dei confini che il cittadino difficilmente riesce a percepire la logica, anzi la logica non la percepisce proprio, ma difficilmente riesce anche ad individuare correttamente di primo acchito qual è l'ufficio a cui deve riferirsi per un suo bisogno. Ora, tutto questo a bocce ferme, poi nel futuro si andrà magari allo sportello unico, si andrà alla ulteriore semplificazione amministrativa nella logica della concentrazione degli uffici dell'amministrazione centrale sul territorio, probabilmente tutto questo sarà molto più semplificato, ma al momento noi intanto vorremmo rendere pubblici e disponibili e aperti questi dati. Altri dati che pure vogliamo rendere pubblici, disponibili e aperti sono i dati relativi per esempio ai costi standard, i famosi, di cui si parla moltissimo non nel nostro caso, ma se ne parla per esempio nel caso della sanità, i costi standard per i servizi amministrativi che andiamo ad erogare. Quindi abbiamo diciamo un insieme molto ricco di dati da poter mettere a disposizione. Parliamo dei dati che sono nel sistema archivistico nazionale, che sta con grande diciamo fatica andando a convergere in un'unica piattaforma, portando a convergere in un'unica piattaforma le varie anime degli archivi di Stato, delle soprintendenze archivistiche e così via, o del sistema bibliotecario nazionale o dell'internet culturale, che pure è il portale delle biblioteche. Quindi il panorama di dati, il patrimonio di dati di cui disponiamo è veramente notevole, sono dati che diciamo vengono anche riveduti, razionalizzati, purificati continuamente, cioè non sono sistemi abbandonati e lasciati lì e poi recuperati in questo momento. La nostra volontà è proprio quella di fare in modo che questo patrimonio diventi patrimonio utile anche ai fini della crescita economica, quindi che su questa base conoscitiva che è ricchezza si possa costruire ulteriore ricchezza da parte di cittadini, da parte di imprese che vogliano diciamo scommettere su una domanda sempre più sofisticata, sempre più esigente di conoscenza del patrimonio culturale, di fruizione del patrimonio culturale, ma anche di fruizione di servizi amministrativi. Noi questo ce lo siamo posti come obiettivo e intendiamo portarlo avanti. Quindi tra i primi dati che pensiamo di rendere disponibili ci sono quelli legati ai luoghi provenienti dal sistema che ho detto prima, ABC, Atlante Beni Culturali, i luoghi legati ai siti UNESCO. Il Ministero ha realizzato un sistema informativo sui siti UNESCO molto ricco, molto documentato, che contiene non solo tutta la parte illustrativa, che è quella diciamo di maggiore impatto, ma anche tutta una ricca parte amministrativa, con la definizione della buffer zone, e vediamo tutti quanto sia importante poi la diffusione di questa conoscenza nel momento in cui si fanno delle scelte ubicazionali di infrastrutture molto impattanti come possono essere le discariche, e magari non aver preso in considerazione nel caso specifico di Corcolle l'esistenza di una buffer zone che riguarda Villa Adriana, che praticamente coincide e sta al limite con l'area individuata comporta, qualunque cosa succeda poi a livello decisionale, ha comportato comunque delle complicazioni, dei ritardi e delle difficoltà. Quindi per quanto riguarda i siti UNESCO, il sistema informativo dei siti UNESCO, che dipende direttamente dal segretariato generale, abbiamo tutta l'intenzione di rendere disponibili questi dati nel più breve tempo possibile. E quindi per quanto riguarda i dati geografici, peraltro collaboriamo molto strettamente con l'associazione Open Geodata Italia, con cui abbiamo anche lavorato negli anni scorsi con le persone di Open Geodata, abbiamo lavorato negli anni scorsi nell'implementazione di alcune di queste attività, e quindi riteniamo di essere allineati con le richieste che vengono non solo dalle norme, come dicevo prima, dalle leggi a cui bisogna adeguarsi, ma anche alle richieste dei cittadini e soprattutto alle richieste di diciamo sostegno e start-up che deve essere dato dalla pubblica amministrazione, lungi dall'essere invece un elemento di freno allo sviluppo della libera impresa. Per quanto riguarda ovviamente il tema delle licenze, certamente questo tema è un tema, diciamo, non semplicissimo da sciogliere. Come sappiamo tutti, intanto, mentre la direttiva del 2003 escludeva praticamente il nostro settore dall'obbligo di rendere pubblici i dati, l'attuale direttiva è completamente invece orientata, ci dà l'obbligo di renderli disponibili. Ci siamo inseriti con molta decisione. Il codice dell'amministrazione digitale ribadisce che appunto questi dati devono essere il più possibile resi pubblici, proprio e anche promuovendo progetti di elaborazione e di diffusione degli stessi anche attraverso l'uso di strumenti di finanza di progetto. Quindi anche su questo punto insomma stiamo facendo delle riflessioni non peregrine. Abbiamo nei prossimi giorni peraltro già calendarizzato riunioni interne per affrontare il tema del public sector information nella dimensione opportuna, proprio per dare delle risposte positive. E diciamo stiamo valutando se tra i vari tipi di licenze sia più utile quella dell'Italian Open Data License gestita dal Formez, che sicuramente può aiutarci, però diciamo a questo limite, che è una licenza italiana, nel momento in cui andiamo ad applicare a dati che poi esportiamo in campo internazionale, sicuramente questo può costituire un limite, piuttosto che invece la Creative Commons, che è di pubblico dominio e è solo in inglese, oppure la Creative Commons 3.0, che ci consente di avere il multilinguismo. Credo che ulteriori certezze in questo momento non ne possiamo dare, quindi stabilito che siamo presenti e siamo consapevoli della nostra responsabilità, vogliamo e ci impegniamo a rendere open i dati che riguardano alcune banche dati, sono quelle che ho detto prima, con la prospettiva di aprire anche altre banche dati, ma a valle della decisione circa le licenze, perché per esempio mentre per i siti UNESCO, mentre per i luoghi dell'Atlante non ci sono licenze da dare, spesso può capitare invece che per i dati relativi al patrimonio o alle rappresentazioni digitalizzate di beni culturali, queste licenze invece le dobbiamo trattare, per non parlare poi di tutta la parte editoriale in cui queste licenze invece sono ben presenti e che vanno viste nell'ottica del rispetto dei diritti. Quindi io altro non, in questo momento altri impegni come amministrazione pubblica, Ministero dei Beni Culturali, non posso assumere. Ci sono domande?